se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Buongiorno a tutti e bentornati a Duffer e Boldrin. Ciao Michele, bentornato qui sul canale di Rick Duffer.
Ciao Rick Duffer, come ça va?
Carissimo, tu va bien. Quest'oggi ci ricolleghiamo.
Che famo oggi? Non abbiamo deciso niente.
Che famo? In realtà totalmente a pagina bianca, però uno spunto ce l'abbiamo, ci siamo lasciati con uno spunto la scorsa volta, ovvero di ampliare il discorso sulla futura possibile disparità cognitiva, che è un argomento molto interessante e che vorrei introdurre leggendo un commento. Vabbè, non ce l'ho sott'occhio, ma in realtà era una riga di commento che ricordo a memoria, e diceva, inerente a quel discorso lì, bell'atteggiamento democratico. Il commento si riferiva all'idea che a fine video abbiamo espresso, cioè del fatto che in futuro potrebbe esserci un divario enorme fra coloro che sono più, diciamo così, anche provocatoriamente, più intelligenti, più veloci all'apprendimento, più adatti al, diciamo così, al salto tecnologico che il mondo prima o poi avrà in maniera ancora più forte rispetto all'oggi, e coloro che o per difficoltà cognitiva o per scelte particolari resteranno indietro. Ora, come ci approcciamo a questo commento, Michele? Ah, bell'atteggiamento democratico. Cosa rispondiamo a questa persona?
Allora, nell'ordine. Anzitutto, le differenze nelle capacità cognitive ci sono sempre state, non è che sono future. Futuro può essere, come dire, un loro effetto più drammatico che nel passato.
Certamente.
Tanto l'effetto c'è sempre stato. Cerchiamo di capirci. Non ho capito cosa c'entra la democrazia, ma forse è una maniera così semplice di esprimere. La democrazia è quella roba per cui una persona ha un voto e poi eleggiamo dei rappresentanti. Svegli, ma intelligenti che siano...
Si confonde sempre democrazia uguaglianza, cioè nel senso si
confondono. Bravissimo. E questo sarebbe un altro dei temi che vanno dibattuti. Infatti il mio caro amico, forse dovremmo invitarlo, il mio caro amico da una vita e collega, professor Aldo Rustichini, che è un degno intellettuale, ma aveva anche coinvolto, solo la sua posizione io la trovo un po' antistorica, ma vorrei ricoinvolgerlo perché ha delle cose interessanti da dire. E uno dei problemi, mettiamolo in agenda, quello che io percepisco, il declino dell'Occidente, è la confusione fra democrazia e uguaglianza, che è la vittoria in un certo senso di una visione bastarda, poi in realtà, come dire, poverella del socialismo.
Sì,
che siccome tutti abbiamo gli stessi alcuni diritti politici e costituzionali uguali, allora questo per estensione vale su tutto, no? Questa è la frutta del fatto che se non prendi in considerazione tutte le opinioni come se fossero uguali non sei democratico, no, cioè, eccetera, dovremmo, perché è diffusissima.
Sì, è molto diffusa e credo che sia pregno il commento da cui siamo partiti di questo, e credo che in realtà ci sia un fraintendimento molto forte, perché, e questo è emerso un po' nella mia community, si è discusso un po' di questo tema, infatti volevo portarlo in prima, cioè diciamo così sotto la luce, proprio perché secondo me si pensa che questo pericolo futuro, che poi è un pericolo perché porterà comunque delle conseguenze che sono difficilmente leggibili, che potrebbero essere drammatiche, che potrebbero essere assolutamente imprevedibili, che questo cambiamento sia in qualche modo pilotato. Cioè c'è questa idea che il momento in cui in futuro alcune porzioni di popolazione verranno tagliate fuori da un ulteriore progresso nell'ambito non soltanto tecnologico ma anche cognitivo, perché qui si parla del momento in cui la tecnologia ci permetterà di fare cose ulteriori, diverse, ci permetterà di fare un salto di qualità nel rapporto con il mondo, c'è questa sensazione che questo salto cognitivo, questo salto tecnologico, questo salto umano sia in qualche modo pilotato, e che sia pilotato in maniera da lasciare indietro coloro che non si vogliono che non si vogliono adeguare a questo stato di cose, che secondo la mia visione è una lettura, ma non solo semplicistica, ma anche suicida della realtà, perché di fatto è sempre quel discorso che molto spesso è venuto fuori anche nelle nostre prime puntate. Cosa ci dice questo tipo di lettura? Ci dice che nella realtà di fatti non c'è nessuna volontà di capire come sia fatto questo cambiamento. E cosa accade? Accade che quando non c'è la volontà di capire, c'è la paura di non aver capito, e la paura di non aver capito si traduce sempre, invariabilmente, nel è colpa di qualcun altro. Non so se anche tu la vedi nello stesso modo.
Sì, guarda, dunque, l'aspetto complottista è quello che capisco di meno, perché davvero qui, cioè, voglio dire, ho capito che la gente ha bisogno, le persone molte volte hanno bisogno di scaricare altrove la loro incapacità di gestire la realtà e di capirla, però, santo Dio, c'è il complotto dietro al DNA, alla doppia elica, il Genoma Project e il fatto che ci sono i microbiologi o c'è come quello che in Italia non ricordo mai come si chiama, la risonanza magnetica per cui possiamo studiare il cervello, e c'è il complotto dietro a quello che ha fatto Skype con cui stiamo registrando, su via. Stiamo arrivando a livelli ridicoli, qui non è il caso di
e poi c'è, aspetta, okay. Non citiamo il più importante, c'è il complotto di Dufer e Boldrin che cercano di sovvertire i meccanismi democratici del tubo.
vorrei io essere pagato da uno di questi.
Ma noi non abbiamo, ma no, ma Michele, noi siamo talmente potenti che non abbiamo neanche bisogno di essere pagati, siamo noi che paghiamo a questo punto, cioè siamo noi i burattinai.
Vabbè, non mi ero reso conto di questa mia grande, cioè sono io il burattinaio e te.
Sì, esatto.
Ah, a proposito di burattini, bellissima anche la levata di scudi da patriottismo de No Antri sul fatto che giustamente Gifferos ha detto guarda che lei è un burattino di altri, e tra l'altro forse non l'hanno capito, si riferiva a Putin, nel senso che i burattini lì sono più di uno, e Putin è il burattinaio.
Esatto.
Stava parlando della posizione assurda dell'Italia sul Venezuela, ma andiamo avanti, ma torniamo all'altra cosa che è più, più interessante. Lascia che ti dica, questa è una cosa che io ho provato a esprimere ultimamente, ma che ho in mente da letteralmente 20 anni. E forse alcuni si sorprenderanno, perché io sembro e sono anche così spavaldo nel mio fare affermazioni e uscire in pubblico senza porre la polemica, però ci sono delle cose, specialmente nel lavoro, cioè nel lavoro di ricerca, che prendi con le pinze e dici con le pinze, no? E quindi mi sono sempre trattenuto, molti possono testimoniare, c'è un mio ex studente che sta all'IMF, con cui abbiamo iniziato un paper su questo tema forse 12 anni fa, ma c'è un tema a cui giro intorno, e cos'è? È che per ogni ambiente tecnologico che si determini, favorisce alcune caratteristiche degli umani. C'è poco da fare.
Certamente.
Se si guardiamo alla storia con un minimo di obiettività, non c'è alcun dubbio perché quelli più forti devono dominare. Beh, perché se il meccanismo di sopravvivenza richiede la forza bruta, o ben perché pesti e bastoni uccidi, o ben anche solo per lavorare i campi, per avere la resistenza di viaggiare, commerciare, eccetera, sei favorito, e quindi quell'aspetto lì. Non c'è dubbio alcuno che l'intelligenza, la capacità di fare ragionamenti, di capire le cose, e poi è anche un complesso di cose l'intelligenza, non è che l'intelligenza è quella cosa del genio matto, a volte il genio matto tipicamente, un po' strano, nelle sue età del passato, povera bestia, non sopravviveva, aveva una vita dura, era isolato, non riusciva, esatto. Quindi è un complesso di caratteristiche che ti rendono adatto a un certo ambiente. A me sembra decisamente, per semplificare, che ci sia stato, specialmente dall'arrivo della rivoluzione industriale o dall'avvento della scienza nello sviluppo della tecnologia del 600, uno spostamento, io lo faccio su un asse che va da sinistra a destra, della complessità delle tecnologie che utilizziamo. Ok? Ora, questo spostamento ha escluso, cioè, cominciato a escludere a un certo punto le persone meno capaci. Cioè, non c'è dubbio alcuno che se tu guardi nella società industriale, ma da almeno un secolo, persone estremamente poco sveglie, diciamo così, o con disturbi psicologici forti, abbiano avuto un grande problema ad adattarsi, a trovare anche delle maniere di vivere, perché la società ha raggiunto un certo livello di complessità che non riuscivano a reggere, era saltata la protezione della famiglia patriarcale. Se vado troppo lungo, fermami.
No, assolutamente, è interessantissimo quello che stai
dicendo. Sto cercando di raccontare in 5 minuti le idee, le cose che in questi 20 anni mi sono provato a guardare. E però erano poche persone, perché? Perché se pensi a quella famosa normale gaussiana, no? Che è una buona descrizione alla fine, approssimativa, sì, però buona, di quanto frequenta il tipo di esseri umani. Ci sono pochi Einstein, pochi Steve Jobs, pochissimi di questi, no? Che li si apprezzi, che non li si apprezzi, che Bezos ti sia antipatico. Non importa, è chiaramente una persona con delle capacità di lavorare, di creare al di fuori del normale, ed è estremamente raro. Ce ne sono pochi di quelli, ce ne sono anche pochi di quelli che poi non riescono a capire niente. E quindi, mano a mano, questa soglia, diciamo, di complessità si è spostata. Alla fine eri nella coda sinistra, non buttavi fuori tanta gente. Il problema sociale c'era, ma lo risolvevi con i sussidi di povertà, gli aiuti agli incapaci. Per molto più abbiamo i soldi con i manicomi. No, o li risolviamo con gli aiuti. A me sembra che l'accelerazione, l'entrata, come dire, sempre più radicale della scienza nella tecnologia, nell'economia, il fatto che siamo diventati più bravi a fare le robe, cioè c'è poco da fare, e però diventare più bravi a fare le cose, abbiamo prodotto tecnologie e metodi sempre più complessi. Questo non è solo che il vero problema non è che le macchine fanno perdere lavoro agli uomini, perché di per sé nel meccanismo di mercato gli uomini che hanno perso il lavoro possono inventarsene un altro, però per inventarsene un altro deve avere la capacità di gestire la tecnologia.
Certo, sì. È un cambio di paradigma, cioè nel senso è proprio.
E se non sei in grado più di gestire la tecnologia e cominci a essere tanti, perché arrivi a quella parte della distribuzione dove c'è la campana, e allora sono problemi amari. E a me sembra che siamo entrati in quella fase lì, quindi stiamo toccando una parte grande della campana e dobbiamo porci un problema. Secondo me è un problema.
Ah beh, cioè, lo è assolutamente.
È un problema serio, e lì le risposte facili, reddito di cittadinanza da un lato, vogliamo se bene ma andiamo tutti a scuola dall'altro, no? Perché se sei di sinistra la disuguaglianza è brutta, bisogna andare tutti a scuola e diventeremo tutti ricchi. Se sei di destra o populista, no, diamo il reddito di cittadinanza.
Che in realtà bisognerebbe anche lanciare la provocazione, anche questo potrebbe essere un argomento del futuro, quanto questo stato di cose, cioè questo ampliamento del bacino di coloro che non riescono ad avere accesso a questa comprensione sia stato prodotto proprio da un... facciamola la provocazione proprio brutta, cruda e nuda, dal fatto che tutti sono andati a scuola, cioè nel senso c'è questo problema enorme che in realtà andrebbe, perché nella realtà dei fatti noi sappiamo bene, come dicevi prima, l'intelligenza è caleidoscopica, ci sono tantissimi tipi di intelligenze, il fatto è che l'approccio della scuola, dell'istruzione come via iniziatica per la società, come via unica per iniziarsi alla società, ha tagliato fuori un sacco di tipi di creatività, di intelligenze, magari facendo perdere l'occasione a moltissimi che sfruttando invece le proprie capacità avrebbero potuto avere accesso a questa nuova società, e invece sono stati tagliati fuori perché per tutti questi motivi. Quindi in realtà questo potrebbe essere un argomento veramente, c'è un libro bellissimo.
Sì, no, c'è molto da cioè, no, questa cosa sta diventando piuttosto cruciale, ti dirò.
Sì. Sì.
Scusa, non volevo interrompere.
C'è un libro di Walter Block che è In difesa delle cause. No, aspettami, Difendere l'indifendibile. Non so se l'hai mai letto.
Credo di averlo, sai che non sì, ce l'ho giù.
Testo straordinario.
Ma non so se l'ho letto. Adesso mi viene da scendere in biblioteca quella giù.
Testo
e vedere.
Divertentissimo. Sì, qui sì. Peraltro lui al fondo c'è proprio questo discorso della molteplicità dei talenti che poi in realtà vengono completamente soppressi da un approccio culturale ben definito. Però al di là di questo ci sono due aspetti interessantissimi. Da un lato mi ricollego a quello che dicevi, c'è una serie TV, io sono un grande amante di serie televisive, che poi parte del mio lavoro.
L'ho capito.
Analizzare le serie TV, c'è una serie TV di fantascienza che si intitola The Expanse, in cui si immagina un mondo futuro in cui l'umanità ha cominciato a colonizzare il sistema solare e ci sono degli attriti politici fra Terra, Marte e la cosiddetta fascia di asteroidi. È una narrazione molto molto interessante, bella, tratta anche da romanzi molto belli. E in questa narrazione si parla già di un mondo in cui una parte dell'umanità ha seguito quella linea per capacità fisiche, mentali, conoscitive, per capacità di adattamento. Il darwinissimo adattamento che fondamentalmente regola tutte le nostre vite, e la parte di umanità che in realtà non è riuscita a star dietro è miserabile sulla Terra con un universal basic income, cioè loro vivono sostenuti da questo dal surplus di ricchezza che gli altri producono grazie alle loro conquiste eccetera eccetera, e vivono senza nessuna capacità ulteriore di fare niente della propria vita, cioè la loro unica scelta è quella di restarsene nelle fogne a consumare.
Sì, sì, ma guarda, adesso il problema vero è che qui c'è una tensione, cioè di questa cosa mi sono venuto convincendo, sì, leggendo, studiando, guardando i dati cioè tutta la letteratura sulla disuguaglianza sta sempre di più, al di là delle buttate di Piketty, che è stato un po' come ha avuto l'abilità o gli è stato dato il ruolo in una certa fase politica, perché ricordiamoci che questa cosa esce calibrata sulla crisi del 2008, di inventarsi che questo è tutto il capitalismo, al tempo il capitalismo doveva crollare, di inventarsi che la disuguaglianza viene dalla sempre maggiore quota di reddito che va al capitale e sempre minore quota che va al lavoro, che non è vero, tra l'altro, che non è vero, cioè è vero in alcune istanze in maniera particolare, ma in generale non è vero e non è la vera fonte della disuguaglianza. La vera fonte della disuguaglianza, di cui potremmo parlare magari una volta, è soprattutto nella disuguaglianza, nella capacità di produrre del lavoro. E io me ne sono reso conto che il problema, la soluzione scuola purtroppo non è sufficiente, che c'è un problema vero di incentivi, proprio con il mio lavoro. Cioè mi sono reso conto negli anni che per quanto io dedicassi attenzione delle persone, i concetti veramente difficili non me li capivano. E mi trovavo di fronte a ragazzi che alla fine, alcuni erano entrati nei corsi di dottorato di posti insomma molto sofisticati, cioè Minnesota è un top 15, un top 10, cioè un posto con una tradizione, ha prodotto svariati premi Nobel, eppure nella classe mi rendevo conto, poi infatti questi ragazzi per carità avevano delle carriere semidegne, ma di sicuro non andavano, hai capito? Poi quando insegni undergraduates lo noti di più ovviamente, perché lì c'è un campo molto più alto. E questo ti fa capire che non è solo l'insegnare, infatti c'è questo economista collega che adesso è a Stanford, molto amato dalla sinistra rivoluzionaria, no? Che insiste, la diseguaglianza è tutto frutto del fatto che non c'è accesso alla scuola. E cosa fa? Ti vuole mostrare, e cerca di mostrarlo attraverso dati in cui il fattore principale che elimina la diseguaglianza di reddito fra persone nate povere, diciamo così, e persone nate ricche, la sto semplificando brutalmente, sì, 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 è il fatto che siano andati a college, è andato a college buono. Ma benedetto Dio, genio che sei, appunto vuol dire che entrambi sono riusciti a fare un college buono, guarda caso, e non il Monroe Community College, e che questo l'hanno fatto bene, questo richiede certe capacità cognitive. Esattamente.
Però è uno, no, sono d'accordo, però questo è uno dei tabù del nostro tempo. Cioè, è uno dei tabù del nostro tempo.
Io me lo sono, ho deciso che me lo sono tolto. Sarà che vado per i 63. Sarà che fra un po', infatti, scrivo anche il paper con i dati e con Aldo. Tra l'altro, ecco, con Aldo su questo abbiamo molto ragionato. Poi la cosa è un po' più sofisticata, perché poi, tra l'altro, quando questo vale per la disuguaglianza individuale, forse se vuoi un'altra volta possiamo parlarne, davvero potremmo invitare Aldo a questo, se ti va di fare una cosa a tre per una volta.
Perché no?
Questa cosa aiuta in parte, però aiuta abbastanza a capire i fenomeni di declino. Perché all'interno di questo ragionamento ti rendi conto, di nuovo guardando i dati, che poi le innovazioni importanti, le cose che tirano, no? Le cose che aumentano la produttività del lavoro di tutti, le fanno quasi sempre quello che tecnicamente viene chiamato the smart fraction, e cioè quel 20%, 15% che invece sta sulla coda di destra come capacità in ogni generazione. E il vero problema di paesi come l'Italia è che se quelli come lì, quelli in quel gruppo lì, cominciano progressivamente ad andare via, per cui invece di 10.000 o 30.000 che ne hai per generazione, cominci ad averne 5.000 o 7.000, e sono volatili, sono cazzi.
Sono volatili, sono... esatto.
Sì, e quindi hai capito, io questo in Italia lo vedo.
Sì.
Questo in Italia lo vedo. E infatti una delle ragioni secondo me per cui la diseguaglianza in Italia paradossalmente nella parte alta è cresciuta meno che altrove, non è per un qualche merito, come dire, inglobante, cooperativo, comunitario,
ma perché non c'è stato il traino verso l'alto. Sì, questo è vero.
È che chi voleva fare le cose innovative che poi portano anche soldi, ricchezza, successo, è andato via.
Sì, assolutamente. Beh, questo è è un tema centralissimo che viene semplificato con la parola fuga dei cervelli, ma in realtà è molto molto peggio di una fuga. E no, questo è un tema sicuramente interessante su cui dovremmo tornare. Peraltro a me vengono in mente due cose, allora sono più due domande che ti faccio. La prima è, tu conoscerai sicuramente l'accelerazionismo, Nick Land in filosofia eccetera eccetera, però conosci anche sicuramente il transumanesimo. Il transumanesimo è questo
No, non lo conosco, nome sentito, ma
il transumanesimo è quella,
no, praticamente quella niente.
Corrente di pensiero la quale auspica un sempre più forte utilizzo della tecnologia in termini di ibridazione, cioè nel senso il fatto che noi a un certo punto cominceremo a usare la tecnologia per potenziare le nostre capacità.
Questo è anche un altro tema che, se vuoi, possiamo trattare, altro tema delicatino forte.
Sai, noi ci troviamo di fronte, secondo me, perché la tecnologia si trova di fronte a questo momento storico in cui da un lato c'è un ampliamento della capacità produttiva, come dicevi tu, cioè la tecnologia ci permette di fare cose migliori con maggiore efficacia, minor tempo, minori costi e maggior guadagno, eccetera, eccetera. Dall'altro però c'è anche una tecnologia che di fatto diventa essa stessa traino delle capacità dell'essere umano, quindi una tecnologia...
Assolutamente, cioè, non c'è nessun dubbio che il computer favorisca enormemente non solo persone con forti capacità cognitive, ma persone con capacità cognitive di un certo tipo.
Ma addirittura mi viene
cioè
in mente,
io non mi considero stupido, tanto per capire, però io so di non essere uno molto favorito dal computer, a differenza di alcuni miei colleghi. Per esempio, i colleghi molto algebrici, le persone, colleghi o amici, le persone algebriche e precisine hanno un enorme vantaggio. Infatti, una cosa che sto investigando con un mio ex studente, ora collega messicano, e un paio di cinesi, e qui stiamo cercando di parlare con neuroscienziati, è l'influenza che l'acquisizione di certi linguaggi e pratiche, se vuoi, che si acquisisce a livello infantile, possono avere sull'attitudine del tuo cervello a seguire certe procedure, non seguirle, fare attenzione a certe cose, fare attenzione a certe cose, eccetera eccetera. Perché l'osservazione banale, per dirti, la butto lì, altro tema, no? È la seguente: nella fabbrica cinese anche del 1985 il contadino veramente analfabeta, ok, che l'unica cosa che sapeva era parlare la lingua cinese, un pochino scrivere i caratteri principali, e con nessuna conoscenza del mondo moderno, che usciva dal medioevo, veniva messo di fronte a operazioni di precisione e le faceva con estrema attenzione, con estrema capacità di capirne la logica,
certo,
okay? Di seguirle, di adattarsi. Nello stesso momento, anche anni dopo, il contadino che viene dalla campagna messicana, tutti i dati dicono che, messo nelle stesse circostanze, ha una produttività che è meno di metà. Si adatta molto peggio, non gradisce quelle operazioni di precisione, eccetera. E uno si dice, cioè qui non è una questione né di intelligenza né di educazione. E quindi, per dirti,
stiamo mettendo dei temi esplosivi. Cioè,
oggi
wow,
butta via nel
bombardamento di temi assurdi. No, comunque,
il punto, sono esempi per far capire alla gente che occorre accettare che c'è un problema. Il problema qual è? È che non puoi inventarti un mondo, però, in cui offri a tutti l'opzione di far finta di essere scemi.
Tanto per mezzo quello che si sta cercando di fare, cioè nel senso, si sta cercando in ogni.
Però ma non solo dal punto di vista economico, proprio dal punto di vista umano è una stronzata.
Certo. Sì, sono d'accordo.
E è un'affermazione di non vali un cazzo, tu prendi la. Cioè, quindi qui c'è un problema di costruire significato, valore, incentivi, cose utili e belle da fare anche per chi con Python non ci sta.
Da questo punto di vista, io chiudo con una piccola provocazione. Da questo punto di vista prendiamo un esempio, ok? La Apple. Okay. La Apple ha rivoluzionato l'interazione con gli aggeggi tecnologici lavorando molto su quella che è la cosiddetta user experience, ok? Però in effetti, se tu guardi, che cos'è un iPhone? Un iPhone è un dispositivo tecnologico in cui sotto la user interface c'è tutto un mondo di cui l'utente non è minimamente a conoscenza. E cosa significa questo? Questo significa che tu stai creando letteralmente con questa industria una parte di persone che sono gli ingegneri, quelli che ci lavorano, gli informatici, gli analitici, eccetera, che sa perfettamente quali sono i meccanismi interni a quella cosa che sta nelle mani di tutti quanti al mondo, e una porzione di popolazione a cui tu stai dicendo: accontentati della maschera superficiale.
Usalo e fai il bravo,
esatto. E questa cosa è uno dei movimenti che potrebbe essere il più diretto proprio nei confronti di quella creazione del divario. Allora lì, sai, da un certo punto di vista rimane una stronzata, ma la lettura della realtà secondo cui esiste un tentativo da parte di persone di crearlo questo divario, più che crearlo, di ampliarlo questo divario, non magari intenzionalmente, ma con azioni che sul lungo periodo andranno a produrre questa cosa, non è così peregrina. Certamente, ripeto, la lettura complottista è una stronzata, ma che ci sia un movimento in cui ci si
guadagna... Mi piace che stroncata è diventata stronzata.
Esatto. Che ci sia un movimento di tipo industriale anche, che sta producendo le condizioni guadagnando su quell'istupidimento, su quella impossibilità, su quell'accontentarsi della superficie del dispositivo, che non ti permette di capire cosa c'è dietro, che in effetti sta ampliando enormemente questo divario. E quindi alla fine dei conti si torna...
Sì, ci sono quelli che dicono il cellulare, i giochetti, le app, l'internet vi instupidiscono, alla Eco, no? Uh-huh. La versione un po' sciocca di Eco. Eco aveva anche cercato poi di dire cose che secondo me più valide e interessanti sulle cose, ma comunque quelli erano la cosa brutale, no? Hanno in mente questo tipo di persone. Sì, è vero, a persone con scarsi stimoli cognitivi, scarse capacità, scarsa curiosità, poca voglia di fare, perché guarda che conta anche quello. Non ho mai capito dalle mie letture se ci sia poi una correlazione, ma fra essere lazy, fra essere pigri, non aver voglia di fare le cose, essere tonti.
Credo di no. Mi è piaciuto fra essere lesi e essere tonti. Bellissimo.
Quello che ho dibattuto per molto tempo. Diciamo che c'è una correlazione, quella sì. Le persone non particolarmente capaci tendono anche a essere molto pigre. Cioè, la percentuale di pigri fra nei gruppi, no? Cresce al diminuire delle capacità di far cose. Ecco, allora, fra queste persone credo di sì, cioè c'è una parte di ragione. La semplificazione di attività complesse attraverso front-end semplificati, fatte per tutti, che ci riesce anche appunto la persona poco sveglia, alimenta, incentiva la pigrizia mentale e anche esistenziale.
Assolutamente.
Cioè, vederci un complotto, sai, qui è il solito meccanismo degli incentivi.
C'è
un meccanismo di incentivi, io faccio il cellulare, esatto. Lo faccio figo, capisco che c'è una certa complessità nell'usarlo, potrei spendere meno in realtà, dover fare meno ricerca e farlo complesso, giusto?
Certo.
Una volta c'era l'internet, lo utilizzavamo, ci trasferivamo i file fra persone. Io quando sono arrivato nel 1983 a Rochester mi hanno dato un conto di Bitnet. Quindi l'ho usato, cioè prima che uscissero i browser. Il problema è che il browser ha reso possibile le operazioni che si facevano nel 90-91 con una serie di comandi complessi a una grandissima quantità di persone. Se tu vendi patate, vuoi che tutti comprino le patate, le fai come, no, le cucini, come alla gente piacciono le patate. Non devi fare la patata figa che piace solo a Monsieur Dufour.
Ah, sono pienamente d'accordo, anche se Monsieur Dufour sarebbe molto contento di questo, però...
Sì, però Monsieur Dufour deve spendere una tal quantità di soldi per avere questo privilegio che dice: ma no, ma va, cioè, fate le patate per tutti, io mi comprerò.
Ma visto che noi siamo i burattinai, ce lo possiamo permettere, quindi...
ci colleghiamo comunque... con un sistema di trasmissione della materia, andiamo pure a bere le birre assieme a Verona.
Ottimo. Comunque io concludo questo dicendoti solo una cosa. Io ho studiato filosofia proprio perché sono consapevole che i robot potranno sostituire quello che cambia le brugole in fabbrica, quello che fa i programmi, gli argomenti, ma non sostituirà i filosofi, quindi a me il lavoro rimarrà, perché un
i
robot...
I filosofi continueranno a discutere di ontologia, oppure come te si adatteranno.
Esatto. Bene, Michele, ti ringrazio per la chiacchierata, sì. Sempre interessantissima.
Grazie a te, sì. Eravamo sollevate più, risolto zero, ovviamente. Cioè, il problema c'è...
Ma chi è che vuole risolverle le cose? Ma divertiamoci, lanciamo questi bombardamenti ideali, questi stimoli concettuali e vediamo cosa producono. Quindi... Grazie a tutti.
Buon fine settimana, carissimo.
Buon fine settimana e ricordatevi che non è tutto noia ciò che pensa. Alla prossima.
Ciao.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.